Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella. Siamo ancora in tempo per farci gli auguri di buona Pasqua. Beh, direi di sì.
Allora... Direi di sì, buona Pasqua allora a tutti voi e buongiorno.
E allora buona Pasqua innanzitutto a Stefania Ferretti.
Grazie, grazie Giancarlo, auguri a te, auguriamolo anche a tutti i nostri ascoltatori. Alberto Giovannetti e Damiano Caprio in regia, che salutiamo e ringraziamo già da subito. E ricordiamo il nostro numero telefonico, lo facciamo sempre, ma come dire, ripetita Juvent, 335-1243-722 per parlare con noi, per mandare i vostri messaggi, per anche vocali.
I vostri consigli, anche i vostri suggerimenti, le vostre critiche, perché no? Perché in questo martedì dell'ottava di Pasqua è importante mantenere alto questo desiderio di provare la gioia della resurrezione, ma anche appunto di guardare dentro di noi, e questo noi lo facciamo anche attraverso il vostro, i vostri messaggi, appunto come Stefania ha detto, 335-12-43-722. Una frase per cominciare, ce lo manda il gruppo Regina della Pace: se l'uomo facesse abitualmente il segno della croce e invocasse spesso la Vergine Maria, diminuirebbero le tentazioni. Grazie al gruppo Regina della Pace. Insieme al gruppo Regina della Pace salutiamo le Sister in Christ e tutti i gruppi che ci scrivono sul 335-12-43-722.
Vogliamo raccontare cosa accadrà questa mattina?
Beh sì, innanzitutto gli appuntamenti del giorno, sia per quanto riguarda la vita della Chiesa ma anche a livello internazionale. Poi chiaramente ci saranno i nostri ospiti e soprattutto alle 9.30
la il nostro Radiovisione, ci potete seguire anche vedendoci su Facebook. Avremo il nostro ospite, il responsabile del programma in lingua portoghese, Silvonei Proz.
Silvonei, ti aspettiamo con ansia, anche perché Silvonei, come così tutti i brasiliani, porta sempre una ventata
Di allegria, sicuramente
di samba.
Esatto. E un po' di sole ce n'è bisogno dopo queste giornate uggiose dal punto di vista meteorologico.
C'è stato un messaggino che è arrivato un po' a tutti durante questi giorni, no? Che metteva in evidenza come le ultime Pasque e Pasquette sono stati, le abbiamo vissute sotto la pioggia, ad eccezione delle due del Covid.
Esatto.
in cui purtroppo dovevamo stare dentro casa e c'era invece un bel sole.
Va bene. Allora, noi andiamo, naturalmente ci sarà tutto questo e non mancherà la musica per accompagnare la vostra mattinata insieme a noi. Io inizierei subito con un brano molto datato, però molto
come
ritmato,
piace a me.
Come piace a te. E loro sono l'Equipe 84. Tu lo sai perché si chiamavano Equipe 84?
No, questo mi manca.
Dunque, l'Equipe erano 84, era la somma della loro età. Adesso dovrebbe essere 250, non lo so. Comunque avevano 84 anni in 4, quindi una media di 22.
Di 20 anni a testa.
20, insomma, poco più di 20 a testa.
Uno dei gruppi che ha fatto un po' la storia della musica italiana.
Esatto, uno dei primi complessi, sì. Si chiamavano così all'epoca, no? I gruppi.
Yes.
Ho in mente te, Equipe 84.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Ma ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Cosa nella testa, quello che ti penso ed ho in mente te.
Insomma, un tuffo nel passato, un bel tuffo nel passato,
sì.
Direi.
Parliamo, credo, degli anni, metà anni 60, qualcosa
sì,
del
sì,
genere.
Sì, sì. Ma questo fu il loro primo successo, sì. Così come per i Rocks, che era un altro complesso.
Che colpa abbiamo noi.
Che colpa abbiamo noi, bravissima. E invece ora è il momento di fare gli auguri di buon onomastico.
Quindi il santo del giorno a cura di Stefano Sparro.
Oggi, 2 aprile, la Chiesa ricorda San Francesco da Paola, eremita, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Fondatore dell'Ordine dei Minimi, patrono della Calabria e della gente di mare, è venerato come taumaturgo e protettore dei poveri, che nel regno di Napoli, retto dagli Angioini, erano in condizioni di grave abbandono e vittime di soprusi. La Chiesa oggi, inoltre, ricorda Santa Maria Egiziaca, penitente.
Grazie, grazie a Stefano Sparro, auguri e un saluto a tutti coloro che sono devoti dei santi che ci ha appena elencato. Stefania, è importante ora andare anche a dare un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti,
esatto,
del giorno.
Allora, le nostre dirette da Loreto alle ore 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio a Sarsina, siamo in provincia di Forlì-Cesena.
Ricordiamo che oggi è l'anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, era il 2 aprile 2005. In proposito, la nostra fedelissima Filomena ci ricorda che quel Papa Santo, ha segnato le nostre vite. Ho molto amato, ci dice Filomena, nei suoi messaggi al 335-12-43-722, Questo personaggio è lui che per primo con la sua innata comunicazione ha sfondato la porta del mio cuore. E indubbiamente, e volevo coinvolgere in questa domanda anche Roberta Babbi, nostra prima ospite che è venuta già a trovarci qui in studio.
Ciao Giancarlo.
Ognuno di noi, dicevo, ha un ricordo di San Giovanni Paolo II.
Esatto. Assolutamente, assolutamente.
E di quel giorno, in modo particolare, dei giorni a seguire furono davvero molto...
Io ne ho sia uno personale, di quando ero piuttosto piccola e lui venne a far visita alla nostra parrocchia ed ero in prima fila con tutti gli altri bambini, con dei fiorellini, ricordo, di carta, gialli e bianchi, no? I colori della bandiera del Vaticano, che sventolavano, e lui ci benedisse. Io ho anche una foto, credo che sia da qualche parte, a casa dei miei genitori, in copertina sull'Osservatore Romano, no? Quindi una sorta di destino, in cui proprio mi fa una carezza sulla testa, ecco, quindi questo è il mio ricordo personale di quando ero piccola.
Raccomandata dalla carezza di San Giovanni Paolo II. Stefania Ferretti.
Io ricordo soprattutto i giorni a seguire, i funerali, i lunghi serpentoni di persone, dei fedeli, più di 3 milioni di persone che si riversarono a Roma, oltre a tutti i romani ovviamente. Ero presente sulla piazza per lavoro e dalla mattina alla sera seguivo questa incessante arrivo di fedeli, ognuno con le proprie storie, con la propria fede, con la propria tristezza, con le proprie amarezze, insomma, ricordo questa cosa molto, molto, molto nel mio cuore fino al giorno dei funerali, fino all'8 aprile, quando ci furono poi i funerali. E imponenti funerali dove partecipò praticamente tutto il mondo, con il vento che sventolava,
lo spirito che aprì le pagine, sfogliò le pagine del Vangelo e fece volare i mantelli dei cardinali, sì, che erano il mio ricordo, insomma, il mio ricordo ne ho tanti, insomma, dal giorno della elezione ero in Piazza San Pietro, se sbaglio mi corrigerete, sì, Papa venuto da lontano, certo, tutte quelle che sono diventate, insomma, frasi fatte, e i viaggi fatti per lavoro insieme a San Giovanni Paolo II. Mi ricordo un viaggio proprio in Ucraina, pensate, era un'Ucraina chiaramente molto diversa da quella di oggi, e poi il giorno, come Stefania Ferretti ha detto, della scomparsa di San Giovanni Paolo II. Ma andiamo avanti, ricordiamo, ecco, vi chiediamo anche quali sono, qual è il vostro ricordo di Papa Wojtyła, 335-12-43-722. Andiamo avanti con gli appuntamenti.
Con gli appuntamenti all'AIA, conferenza internazionale sul tema ripristinare la giustizia in Ucraina, mentre a Lisbona insediamento del nuovo governo portoghese e il dibattito presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU a Ginevra su Haiti e Colombia.
E poi andiamo in Africa, in Gabon, a Libreville, da oggi sino al 30 inizia il dialogo nazionale inclusivo per la transizione dal regime militare golpista, ricordiamolo, alle prossime elezioni. E al Cairo c'è il giuramento del presidente egiziano al-Sisi per il suo terzo mandato.
Stati Uniti, primarie repubblicane e democratiche in Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island e Wisconsin. E ancora Kenya, anniversario della strage di Garissa perpetrata dai terroristi di Al-Shabaab che uccisero circa 150 studenti del campus universitario locale. Era appunto il 2 aprile del 2015.
Infine ricordiamo che oggi ricorre la giornata mondiale dell'ONU sull'autismo. Spazio ora a Roberta Barbi, in modo questa volta ufficiale, Roberta, perché tu ti occupi di pastorale carceraria. In questa Pasqua è stato un momento importante per cui si trova recluso.
La Pasqua, come tutte le festività, sono un momento molto difficile, un momento di sofferenza per le persone che vivono recluse. Ovviamente non si fa fatica a immaginarlo, no? Se non altro la lontananza dagli affetti. E come tutti gli anni noi abbiamo con i Cellanti abbiamo mandato in onda una puntata speciale in cui si parla appunto della Pasqua in carcere. Si è parlato di tanti temi, sicuramente come comunicare a chi è ristretto, come comunicare la gioia di Gesù risorto, la sua luce e la sua speranza. E a questo proposito ci ha risposto in maniera efficace quest'anno Don Tonino Palmese, che oltre a essere un sacerdote, lo ricorderemo, è anche garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Napoli, il quale ci ha detto: ai detenuti si comunica non attraverso la parola, quindi non dicendo vedrai, andrà bene, tutto passerà, ma con il gesto, un gesto concreto, quindi con l'esserci, con lo stare accanto, andare a visitare i carcerati, che peraltro è una delle opere di misericordia. Non è, ci dice Don Tonino, soltanto un pio esercizio, ma deve essere una realtà e uno strumento per salvarsi insieme. Nessuno si salva da solo, e quindi salvarsi insieme noi e loro, chi è dentro e chi è fuori.
Ecco, è tanto tempo che tu segui appunto la pastorale carceraria, ecco, da quello che riesci a capire prevale il desiderio del reinserimento sociale, quindi dell'abbandonare una vita fatta casomai di errori, o prevale il fatto dello scontare una pena e quindi di pagare una sorta di prezzo alla società?
Ma allora, il carcere non è punitivo, il carcere è riabilitativo, questo non lo diciamo noi, ma lo dice anche la Costituzione italiana, appunto all'articolo 27. La prossima puntata dei Cellanti, lo anticipo, sarà incentrata proprio su questo, sul reinserimento sociale, che sappiamo, lo diciamo sempre, l'abbiamo ripetuto e continueremo a ripeterlo con tutti i nostri intervistati, con tutti i nostri amici che hanno voglia di intervenire con noi in trasmissione. il lavoro è lo strumento principale di reinserimento. Purtroppo il dato dei detenuti che lavorano in Italia è ancora molto basso per diverse difficoltà che hanno soprattutto le aziende, le cooperative sociali un po' meno, perché bisogna comunque attenersi ai tempi del carcere. Insomma, è un sistema piuttosto complicato, questo lo approfondiremo nella prossima puntata.
La società che sta fuori spesso non si fida.
Certo, poi c'è anche ovviamente una componente di pregiudizio notevole, e siamo qui anche per cercare di superarla noi e farla superare, no?
Roberta, quanto anche lo studio può aiutare a riabilitare
Certo, ma soprattutto si parla di formazione professionale, perché ovviamente tutte le occasioni di lavoro che vengono date sono precedute, no? da un momento che in genere è interno al carcere, insomma, ed è più o meno prolungato a seconda anche del mestiere, della professione che si andrà a esercitare. Quindi formazione professionale interna, e poi per quei lavori che lo consentono anche l'uscita in permesso lavoro, che è appunto l'articolo 21, e poi via via fino al fine pena. Ecco,
grazie
a voi.
E da noi invece a Radio Vaticana con voi è tempo di musica. Stefania Ferretti, che cosa
sì,
ci hai preparato?
Qualcosa che in qualche modo si lega pure, no, al tema del carcere, o comunque al tema delle persone che sono lontane dalla società per forza di cose, e hanno bisogno di qualcuno da amare. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno da amare. Everybody needs somebody to love, e loro sono i Blues Brothers.
Lasciamo i Blues Brothers, 335 12 437 22, il messaggio di Paola. Questo è un complimento diretto a Stefania Ferretti. Musica perfetta per tanti che saltando sulla pista possono pensare di saper ballare, ma una musica comunque di estrema allegria, allegria contagiosa.
Meno
insomma,
male.
Ci hai pensato durante tutta la Pasqua.
E poi l'importante è partecipare, come si dice, sì. No? Non
se
saper
poi si
ballare,
vince anche meglio, vince, però l'importante, come diceva De Coubertin, è partecipare. Stacco, il prossimo ospite è già arrivato.
E con noi dall'Osservatore Romano Giulia Galeotti, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ciao Giulia.
Di cosa ci parli oggi?
Oggi l'inserto quattro pagine è dedicato alla Luna. Alla Luna, il pianeta che ci accompagna, e in copertina Giulia Alberico ci presenta un'anticipazione, sarà dal 5 aprile in libreria, e cioè la riedizione della Luna nelle baracche, che è uno dei racconti del famoso maestro Manzi, il maestro
certo,
d'Italia.
Alberto
che,
Manzi.
Esatto, non è mai troppo tardi.
Esatto, quella mitica trasmissione che ha concorso ad alfabetizzare milioni di italiani. Quest'anno è il centenario della nascita del maestro Manzi, e l'edizione di Storia e Letteratura rimanda una formula nuova con la prefazione a cura di Roberto Farnè, La Luna nelle baracche. È un racconto bellissimo, ambientato in Sud America, siamo tra l'Ecuador e il Perù, e una zona in cui effettivamente Manzi visse per un certo periodo di tempo, facendo appunto il suo lavoro di maestro. Questo racconto vede una comunità di lavoratori, forse sarebbe meglio dire di schiavi, che appunto lavorano nella piantagione di Don José. Don José che è il padrone buono, che è un topos della letteratura, cioè la persona che tratta malissimo i suoi lavoratori, ma che gli dà ogni tanto dei contentini, quindi li tratta come se fossero degli animali a cui ogni tanto si fa una carezzina, e quindi è il padrone buono per la zona. Se non che cosa succede? Succede che uno degli indios che lavorano per lui, Pedro, sa leggere e sa scrivere, perché un sacerdote gli ha insegnato a leggere e scrivere, e quindi Pedro inizia un'opera a partire da sé, ma che poi è contagiosa rispetto agli altri lavoratori, di risveglio, no? In qualche modo, e quindi il padrone buono viene giù tutto il castello di carte proprio in virtù di questo saper leggere e scrivere, con un sacerdote, ripeto appunto, che gliel'ha insegnato. È un racconto estremamente interessante perché incarna tutta l'idea poi che era del maestro Manzi, anche se applicata in una realtà diversa da quella italiana, ma forse poi non così tanto diversa, pensiamo a un Don Milani, no? Che sta lì sullo sfondo, cioè una pedagogia che non è deposito di nozioni, ma è un po' risveglio delle domande che ci sono appunto nei bambini o comunque nelle persone ancora non scolarizzate, quindi le domande poi sappiamo sono i motori per una delle più grandi rivoluzioni che si possano avere.
Non è mai troppo tardi, questo era il programma del maestro Manzi, che in quell'Italia degli anni 60 era destinato ai tanti che ancora non sapevano leggere e scrivere.
Esatto.
Ma per me, che ero uno scolaro delle elementari, serviva anche per imparare la bella scrittura, perché il maestro Manzi con la sua lavagna, i suoi fogli, con i gessetti, insegnava anche a scrivere, e a scrivere bene.
Sì.
Grazie. Stefania, anche tu hai visto, sì. Sicuramente, non
sì,
è mai troppo tardi.
Sì, ancora non andavo a scuola, però ho imparato lì a cominciare a fare le lettere, a scrivere.
Aio. Giulia, questo articolo che c'hai, queste quattro pagine, anzi, che ci hai descritto, le troviamo oggi a che ora sul sito dell'Osservatore Romano?
Nel pomeriggio, dalle 3:30 in poi, e domani in edicola.
E domani in edicola. Grazie.
Grazie.
Insomma, l'Osservatore Romano, come ha detto il Papa, io lo leggo, dovreste leggerlo anche voi. Questo è uno dei nostri spot che ogni tanto mandiamo in onda. Grazie Giulia Galeotti e buona Pasqua, insomma, buona Pasqua fatta, siamo ancora in tempo per farci gli auguri.
Buona Pasqua fatta a voi, grazie.
È tempo di musica al 335 12 43 722, voi continuate a scriverci, è arrivato anche un vocale di Roseli, noi adesso lo ascoltiamo e poi proviamo a mandarlo in onda, mentre dal punto di vista musicale...
Sì, facciamo anche un augurio di buon viaggio a chi magari sta ritornando dopo le vacanze pasquali, sta tornando in città o sta tornando al lavoro. Si intitola Buon Viaggio il pezzo che andiamo ad ascoltare, lui è Ultimo.
Fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso. Fai buon viaggio e butta quelle sigarette, perché meriti di vivere per sempre. E corri forte tra i lampioni quando è sera. Fai buon viaggio e torna quando è primavera. Io non so se domani tornerai, però so che ho lasciato dentro lei solo un po' della mia amara incomprensione, anche un po' di risate col tuo odore.
Un carissimo buongiorno a tutti, siamo in piena ottava di Pasqua. E dunque buona Pasqua a tutti. Augurissimi. Grazie.
Abbi cura dei tuoi occhi oggi che è festa. Poi ritorna perché non posso fare senza. Fai buon viaggio e custodisci il tuo giardino. E tra le siepi lascia un posto per un pino. Tra cent'anni sarà forte come il sogno di te che torni e dici amore mio buongiorno. Io non so se domani tornerai, però so che ha lasciato dentro lei solo un po' della mia amara incomprensione.
Si chiama Ultimo, però insomma, nonostante questo nome ha avuto un grandissimo successo, forse si considerava Ultimo, viene da una delle borgate romane, adesso riempie gli stadi, è tutto esaurito, già io ho visto cartelloni che indicano i suoi concerti di giugno, è già sold out. Insomma, questo era un bel brano, Buon Viaggio.
Sì, un bellissimo brano, che tra l'altro sul quale abbiamo ascoltato il messaggio vocale di Roseli, mentre anche Paola ci scrive: celebrando ogni domenica la Pasqua di Gesù siamo sempre in tempo, perché il dono per la vita eterna in quanto eterna è sempre e per sempre. Feliz Dia. Paola è di lingua spagnola e quindi ci saluta a suo modo. È il tempo, insomma, di andare a dare un'occhiata ai siti stampa stranieri, ai siti stranieri per la rassegna stampa.
Sì, partiamo dalla BBC dove...
Ecco, adesso non avere fretta, tu hai fretta perché giustamente, come è giusto che sia, vuoi informare, e allora eccoci.
Ringraziamo, abbiamo l'occasione per ringraziare di nuovo Alberto Giovannetti e Damiano Caprio che con molta pazienza ci seguono e ci supportano e ci sopportano,
sopportano
soprattutto. Allora, dicevamo della BBC, l'attacco israeliano a Gaza in cui sono stati uccisi 5 operatori umanitari. Israele apre un'inchiesta per quello che considera un drammatico danno collaterale del conflitto con Hamas.
Stesso tema sulla CNN, di solito BBC e CNN vanno di pari passo, no, nell'affrontare le tematiche internazionali. In più la CNN dà ampio spazio alle primarie americane. Proprio tu, Stefania Ferretti, poco fa hai annunciato che oggi ci saranno altri due appuntamenti importanti,
in
primarie
zone degli Stati Uniti,
che già in questo momento vedono opporsi da parte democratica Biden e da parte repubblicana Trump.
Sì, nessuna novità. E poi su Nigrizia, nel serpentone di testa, l'editoriale di padre Alex Zanotelli dal titolo "Negoziare è la strada del coraggio, non si speculi sulle parole del padre". Il pontefice ha citato questo termine parlando dell'Ucraina e della situazione in cui versa il paese dopo oltre 2 anni di invasione russa. Le polemiche che ne sono derivate ci dicono di un'Europa ostaggio dell'economia di guerra che dimentica la superiorità spirituale e la forza della non violenza.
Tutto questo su Nigrizia dei missionari comboniani, mentre invece i missionari del PIME Asia News trattano il dramma dell'immigrazione in Messico. Ci sono purtroppo 8 migranti cinesi che sono morti in mare nel viaggio verso gli Stati Uniti. La loro barca si è rovesciata nei giorni di Pasqua. La politica di immigrazione più severa di Washington, questo poi è un approfondimento che si può leggere su Asia News, non ha fermato la marea di migranti e molti di loro sono proprio di nazionalità cinese.
Invece sulla Croix, sul sito della Croix, nelle pagine sull'attualità internazionale, si parla del nuovo governo che si insedia oggi in Portogallo, un nuovo governo di centrodestra. Tra le sfide del nuovo governo, la crisi degli alloggi, i salari bassi, e anche il nuovo governo di centrodestra di Luis Montenegro deve agire rapidamente mentre il malcontento sociale si comincia a far sentire.
Ecco, andiamo su Folha de São Paulo in lingua portoghese, quindi soprattutto Brasile, ma ampio spazio viene dato alla situazione nella striscia di Gaza con le ultime dal terreno. Ricordiamo, c'è stato un attacco a un ospedale, sono morti 5 operatori umanitari. Oltre a questo c'è l'attacco di Israele in Siria al consolato iraniano. Ecco, tutto questo su Folha de São Paulo.
Mentre su Vida Nuova il sito riprende le parole del patriarca di Gerusalemme dei Latini, cioè il cardinale Pizzaballa, in occasione delle festività pasquali.
Sì, anche in questo caso le speranze di pace sono in primo piano. È stata una Pasqua proprio all'insegna della richiesta di pace non solo in Ucraina e in Terra Santa, ma in tutto il mondo. È tempo allora di andare ancora sulla musica, perché insomma un altro pezzone, come si dice, hai scelto.
Sì. Per,
Ci avviciniamo insomma alle 9 ci sarà l'aggiornamento dell'informazione.
Sì, loro sono i REM con Everybody Hurts.
Time to
Irem, grazie Stefania, perché questo gruppo, secondo me, è uno di quelli, insieme ai Dire Straits, che è riuscito a mantenere alto il livello della musica leggera internazionale.
Sì, la musica pop, come si dice.
Una musica in cui ormai i pezzi sono tarati sui 3 minuti obbligatoriamente, sì, per esigenze,
esatto,
anche radiofoniche.
Esatto.
Invece loro, ecco, si presentano con pezzi almeno da 5 minuti. Come
Dire Straits anche di più.
Sì.
Famosi.
Allora andiamo avanti, perché mentre voi al 335-1243-722 potete continuare a lanciare i vostri messaggi, i vostri consigli, i vostri suggerimenti, noi andiamo a dare un'occhiata ad alcuni dei giornali che troveremo in edicola oggi. Partiamo da Avvenire, c'è un titolo che campeggia sul quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, La Nostra Africa, in occasione della visita in Costa d'Avorio e in Ghana del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con lo scopo di stringere rapporti di cooperazione. C'è un articolo, appunto, La Nostra Africa di Angelo Picariello, le prime righe dicono che c'è un piano Mattei per l'Africa che nasce prima delle intese fra Stati, un modello Italia che tiene insieme il nostro sistema produttivo con Eni, Confindustria in prima fila e la cooperazione internazionale, oltre alla presenza missionaria.
Mentre il Corriere della Sera apre sul conflitto che si allarga in Medio Oriente, infatti c'è stato un raid di Israele, un generale iraniano è stato ucciso a Damasco, l'Ayatollah, la nostra risposta sarà dura. E poi vorrei così segnalare, sempre sul Corriere della Sera in prima pagina, una foto dedicata a Jannik Sinner, il campione ormai indiscusso di tennis che sta facendo innamorare l'Italia e non solo. La filosofia di Jannik: io numero due, conta la famiglia. Questo è l'introduzione di una intervista che poi seguirà a pagina 42-43. Si parlerà ancora di Sinner nella nostra rassegna stampa, ma vorrei sottolineare anche una piccola notizia in fondo nella prima pagina del Corriere della Sera: la medaglia al Mario Negri al professor Giuseppe Remuzzi, questo perché condividere la ricerca medica senza brevetti, che mi sembra un grande passo avanti, no, per quanto riguarda,
certo,
la salute di tutti noi. Insomma, condividere senza brevetti significa dare a tutti possibile accesso alla cura, ed è veramente importante. Questo verrà premiato, questa idea verrà premiata questa sera al Mario Negri, intitolandola proprio a questo professore Remuzzi.
Come CNN e BBC vanno di pari passo, anche Repubblica e Corriere della Sera vanno di pari passo, tanto che il titolo principale della Repubblica di oggi è attacco ai Pasdaran, raid di Israele contro un edificio dei Guardiani della Rivoluzione a Damasco, in Siria, uccisi almeno 3 alti ufficiali, la rabbia di Teheran, puniremo gli aggressori. Intanto arrestata dall'esercito israeliano la sorella del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Erdogan, intanto, questo per quanto riguarda la Turchia, perde le amministrative, la Turchia laica ora spera in İmamoğlu.
Che è
il leader del fronte
di opposizione. Erdogan. Mentre il Messaggero, naturalmente sempre in taglio alto, attacca Israele, attacca il consolato di Iran, è alta tensione. Però vorrei anche qui segnalare in basso la Cassazione: la guardia medica a casa è un obbligo se il paziente è grave. Mi sembra anche questo un passo avanti, no, per quanto riguarda le cure. E poi una foto che ritrae la cantante Taylor Swift negli Stati Uniti, ha lanciato un appello al voto. Si pensa di utilizzarlo anche in Europa per le prossime votazioni europee contro l'astensionismo.
Anche perché in Italia ha avuto praticamente un po' come negli Stati Uniti, una,
esatto,
persona su due ormai.
Esatto, esatto.
Andiamo al Tempo, siamo sempre sui quotidiani romani. Anche qua si parla di Sinner, Stefania. numero 2 al mondo, diventato numero 2 al mondo dopo la vittoria a Miami. E c'è da dire che molti lo pronosticano come il prossimo numero 1 dopo i tornei sulla terra rossa, a cominciare dagli internazionali d'Italia, il Roland Garros. Dopodiché ci sarà quello sull'erba di Wimbledon, ma insomma ce lo auguriamo come italiani e come amanti del bel gioco.
Assolutamente, e soprattutto anche per la sua personalità, insomma, sì. Un personaggio davvero molto... una bella persona, oltre che un grande atleta.
Pensa che ha detto, dice, dopo le vittorie non sono solito fare bagordi, sì, oppure andare in discoteca, mi basta una cena tra amici.
Sì, esatto.
Ed è quello il momento, insomma, così più bello dopo aver conseguito una vittoria.
E l'editoriale proprio del Foglio è dedicato a Sinner. Ah, certo. Scusa, ti ho rubato,
sì, sì,
la parola,
ma è giusto, ma l'argomento era, è questo.
Era questo l'argomento, molto bello, perché il titolo, quando arriveranno i passi falsi di Sinner, perché potranno arrivare, no? Perché gli capiterà un giorno, scrive Giorgia Mecca, contro ogni pronostico di perdere una partita, anche contro magari un avversario considerato meno forte di lui. Ebbene, quando capiterà, quando arriveranno i passi falsi, il nostro compito sarà di non dimenticarci né delle domeniche di fine gennaio né di quelle di fine marzo in cui abbiamo esultato tutti quanti,
certo,
a vederlo giocare.
Potrà succedere che insomma ci darà un passo falso, come è giusto che sia, è successo ai grandissimi, potrà succedere anche a lui. Termino solo con il tempo di che stavamo leggendo, con la caduta di Erdogan per quanto riguarda la Turchia, una Turchia divisa fra NATO e Hamas. Ricordiamo che la Turchia è un paese membro della NATO, ma allo stesso tempo non ha condannato più di tanto l'attacco contro Israele del movimento fondamentalista di Hamas. Andiamo a marce forzate verso,
sì,
l'informazione, e lo facciamo con la musica.
Sì, con anche questo è un bel pezzone, sì, potremmo definirlo, perché Antonello Venditti, già, come dire, il nome è una garanzia. E in più il brano che andiamo ad ascoltare, che è una cover,
certo,
perché è la versione italiana di un grande, altro grande successo, però in italiano suona molto bene, L'alta marea di Antonello Venditti.
Sono quelle cover che vivono di vita propria,
sì, esatto,
non perché copiano o rifanno il verso di un brano famoso.
Con lui fino al giornale radio.
Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente, sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la me fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portando il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo. We'll be right back.
Nuova l'informazione della Radio Vaticana, Marco Guerra in studio. Un raid israeliano ha ucciso 6 operatori umanitari di un'organizzazione benefica e il loro autista palestinese. Ieri in un raid contro l'ambasciata iraniana a Damasco in Siria è rimasto ucciso un capo dei Pasdaran. Sconfitta per il partito del presidente turco Erdogan, che alle elezioni amministrative perde nelle principali città del paese, comprese Istanbul e Ankara. È finito il declino della democrazia, ha detto il sindaco di Istanbul Imanoglu, lanciato per le presidenziali del 2028. La Russia citerà in giudizio Kiev alle corti internazionali con l'accusa di terrorismo. Sul terreno intanto un attacco di droni ha colpito la regione russa di Tartastan a più di 1000 chilometri dall'Ucraina. Nel lunedì dell'Angelo Papa Francesco ha invocato, dopo la preghiera mariana del Regina Celi, il dono della pace per le popolazioni stremate da conflitti, fame e ogni forma di oppressione. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.
Grazie a Marco Guerra che ci ha fornito l'aggiornamento sull'informazione delle ore 9. Marco Guerra è rimasto però con noi perché noi tra poco manderemo in onda, Marco, di nuovo benvenuto, grazie, possiamo dire, sì. Manderemo in onda una tua intervista. Il tema è sempre il Medio Oriente, ma ecco, raccontaci qualcosa in più.
Sì, si tratta di padre Girgès, che è stato nominato visitatore apostolico della famiglia francescana dei frati minori in Egitto. Lui è siriano, sta ad Aleppo, e quindi ci ha fatto una fotografia della situazione attuale in due paesi dove la cristianità cristiana è una fetta importante, radicata e indispensabile per quelle società del Medio Oriente, quindi sia Siria che Egitto.
Ecco, è importante sentire queste voci, queste testimonianze dirette, perché spesso noi raccontiamo quanto succede lontano da noi attraverso una mediazione che non sempre è attinente alla realtà. In questo caso invece c'è un testimone diretto di quanto sta avvenendo.
Esattamente, e non solo, ma noi raccontiamo dei fatti senza poi magari conoscere direttamente sul terreno quali sono le conseguenze. Le guerre di questi ultimi anni hanno letteralmente svuotato la Siria di giovani, soprattutto cristiani, ma non solo, ma la presenza cristiana purtroppo è stata fortemente ridotta, e questo è un male per diversi motivi, perché oltre a portare l'annuncio del Signore, oltre a essere una rappresentanza viva appunto della testimonianza di Cristo, i cristiani in quelle terre fanno un po' da cuscinetto, certo, da mediazione, da pacificatori tra diverse comunità, tra sciiti e sunniti, e perdere questa rappresentanza vuol dire tanto in questi paesi dove le tensioni sociali, le guerre sono molto forti.
Grazie Marco Guerra, con te ci risentiamo invece all'aggiornamento con l'informazione delle ore 10 e ci salutiamo con la musica che guarda all'Africa anche in senso di solidarietà, un altro brano storico che raccolse tutta i massimi livelli dei cantanti americani. We Are the World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
We are the world, we are the children. Si faceva a gara a riconoscere i tanti artisti.
Si fa prima a dire chi non c'era, perché c'erano tutti. Abbiamo riconosciuto le voci, le sentiamo ancora sotto. Veramente, questo potrebbe essere un quiz di quelli
sì, è vero,
andare.
Perché qui insomma c'è lo zampino di Michael Jackson, grandissimo,
Stevie Wonder. Bruce Springsteen, Bob Dylan.
Ray Charles,
insomma veramente...
Era bellissimo questo brano anche cantarlo con gli amici, chitarra e voce.
Era in lontano 1985, il progetto era per la fame in Africa, un tema ai noi, è passato tanto tempo però...
Non è stato risolto sicuramente, anzi forse si è aggravato. Continuano a scriverci gli amici su 335 12 43 722, mentre siamo in attesa alle 9.30 di ricevere Silvonei Proz, responsabile del programma in lingua portoghese. Parleremo della Pasqua in Brasile e nei paesi che parlano, in tanti paesi che parlano lingua portoghese. Io sono curioso però, sta Pasqua dove l'hai trascorsa, Stefania? Tu non me lo vuoi dire, ma so che sei andata... Non so, immagino al mare.
No, il tempo non lo permetteva,
esatto.
Tra l'altro. Ricordo una bellissima vignetta in cui c'era un agnello che chiedeva all'altro agnello: dove passerai la Pasqua? E l'agnello risponde: il posto più lontano dalle patate. Sembra giusto.
Purtroppo. Ecco, c'è anche... Insomma, io sono tanti anni che non mangio né agnello né capretto... perché la storia di questi animali che vengono proprio in questo periodo portati da altre parti d'Europa, insomma, vabbè, non voglio inserire un argomento. Mentre Paola ci scrive che Ravel, quello del bolero, Lero, praticamente, è quello che ha nel trio Mariachi Map. Non so cosa vuol dire, non riesco a capirlo, anzi la nostra regia ora deve tradurci questo messaggio criptico di Paola. Grazie Paola, noi andiamo su una musica un po' più digeribile per noi, Stefania.
Sì, anche questa molto datata e l'abbiamo conosciuta anche in italiano, qualcuno si ricorderà la versione di Caterina Caselli, tutto nero,
Rolling Stone.
Oh,
come insomma, diceva la nostra ascoltatrice, tutti in pista.
Tutti in pista, giustamente, con questo Panty Black. 80 anni ben portati, devo dire.
Assolutamente sì, quindi... Mick Jagger dice. Sì. Una vita, diciamo, di eccessi, però evidentemente a lui ha portato bene, perché lo vediamo bello in
poi,
forma.
Questo brano mi ricorda anche l'inizio di un film di Gabriele Salvatore, su Tournée, non so se tu l'hai visto.
Bellissimo, un film bellissimo.
In cui c'è Diego Abatantuono, sono due amici attori che per... così far superare un momento di pressione a Fabrizio Bentivoglio, che è il suo amico attore, sta per partire una tournée teatrale, dice ma vieni a fare un provino, e Fabrizio Bentivoglio, praticamente utilizzando la traduzione italiana di Panty Black, dice dipingerò tutto di nero, non voglio colori nella mia vita, sarà tutto nero. E il regista dice, beh, ma bravo, bravo, cioè, a proposito, cioè, questo cos'era, García Lorca? E lui fa, no, Mick Jagger.
Mick Jagger.
E parte la sigla d'inizio di Tournée.
Bellissimo, molto divertente, la storia di una tournée.
Sull'amicizia vera.
Sull'amicizia.
Allora, beh, andiamo avanti, perché abbiamo annunciato prima insieme a Marco Guerra l'intervista a padre Girs, visitatore apostolico francescano in Egitto, e ci racconta un po' quella che è la sua esperienza in Medio Oriente. Sentiamo.
La provincia, famiglia, Sacra Famiglia di Frati Minori in Egitto, era parte della custodia di Terra Santa, no? Da 1990 così è stata la separazione. Io sono stato lì 3 anni a studiare filosofia a Cairo, 1 anno di noviziato ad Alessandria. Io conosco l'ambiente, conosco alcuni dei frati, diciamo anziani, diciamo adesso, perché da ormai 30 anni non ho fatto la visita in Egitto, e conosco bene la loro situazione. Dei confrati anche come comunità cristiana.
Questa nomina arriva in un momento particolare, ovvero la Pasqua, gli ultimi giorni di preparazione prima della Pasqua. Ecco, come si stanno vivendo lì ad Aleppo, dove si trova lei, a questi giorni e in generale la Quaresima?
Ecco, il nostro vescovo vicario apostolico dei latini in Siria, Monsignor Hanna Jalouf, ha fatto una bella lettera in lingua araba riguardo alla Pasqua. Infatti ha mostrato la nostra vita ancora in Siria è dolorosa, è una vita di vita, cioè itinerario via crucis e verso la Pasqua, e ogni giorno ci sono diversi problemi economici, di salute, tanti famiglie veramente non riescono a avere un soffio di speranza, ma la nostra Chiesa sempre parla di questo soffio di spirito che deve essere presente sempre e dare la speranza. Però la speranza non viene dalla parola, cioè di una parola, ma viene dai fatti. Ancora finora non si sono fatti presenti chiari e concreti, dà la speranza alle famiglie di continuare a restare nel loro paese. E c'è un aumento del pensiero che dobbiamo andarsene via. Questo pensiero si aumenta, si cresce. Quando non ci sono soluzioni concrete, veramente tocca la vita della persona, resta l'unica risposta è di andarsene via. Sì, abbiamo tanti ragazzi giovanili e trovano l'unica via di uscita, speranza, diciamo, è partire. Questo purtroppo.
Ecco, quindi questo è il
la
suo...
La Pasqua, noi Pasqua, è vero, con gioia, però la Pasqua è nel senso ecclesiastico e non corrisponde tanto nel senso pratico della vita delle famiglie e delle persone, no? E si festeggia un giorno, domenica, lunedì, poi si ritorna alla normalità della vita e lì trovi tristezza, problemi ancora.
Dopo tanti anni di guerra civile restano ancora tanti problemi e lei sta lanciando un grido d'allarme per i cristiani che ancora una volta cercano di trovare speranza in Europa. C'è il rischio di un nuovo esodo?
L'esodo già è cominciato da tempo. L'esodo già è cominciato dalle figure delle famiglie, lo vediamo a partire, adesso i giovani, anche le ragazze che si preparano a viaggiare. Un esodo è in continuo e questo lo troviamo davanti a noi e noi come chiesa, diciamo, le chiese e vescovi amarizzati davanti a questa situazione. E sempre facciamo questa domanda: che dobbiamo fare? Cioè, quale soluzione si può fare? Ciò che noi facciamo è dare l'aiuto materiale, medicina, cibo, però questi servizi non è che cambia l'idea che ce l'hanno i ragazzi di partire. No, non cambia, no. Certo. Ormai hanno preso una decisione, ma noi vediamo, cioè, la speranza per il futuro, per la Chiesa in Siria è con la presenza dei giovani. Dove ci sono i giovani, c'è la Chiesa. Questo è importante.
È fondamentale fermare questa emorragia di giovani, soprattutto i cristiani sono anche il lievito per la pace, possono fare da collante tra le varie comunità etniche, certo, siriane, quindi è un ulteriore rischio per la Siria perdere queste comunità.
Sì, sì, è importante, sì. La mancanza dei giovani cristiani, ma anche ci sono dei giovani musulmani che partono, anche le famiglie musulmane che partono, quello di sicuro. Ma per noi come giovani, come famiglie, come la presenza cristiana, noi dobbiamo fare un altro servizio, quel ponte tra l'islamismo, il popolo islamico, con il mondo occidentale, con noi cristiani orientali. Questo il nostro ufficio ponte, e noi stiamo facendo tanti servizi con i musulmani per dirgli: noi vogliamo bene stare qui e vogliamo essere ben accolti tra di voi, e noi vogliamo dare un messaggio di pace, messaggio di speranza, e stiamo cercando di fare certi progetti con i musulmani. È una missione nostra di restare in Siria. Questo è importante. Non è molto facile scappare nei momenti difficili, ma no. Cristo ci ha fatti stare qui, nascere qui. Noi dobbiamo stare qui e vivere qui. E dobbiamo anche capire la nostra missione. Non è soltanto dare il pane, ma anche dare la parola di Dio. Questo è importante, stiamo facendo questo.
Grazie ancora Stefania, a Marco Guerra, sì, che ci ha portato la testimonianza di padre Gigi, visitatore apostolico della famiglia francescana in Egitto. Come dicevamo prima con Marco, è importante sentire queste testimonianze dirette di quanto sta avvenendo in Medio Oriente e anche in altre parti del mondo.
Eh sì, anche qui arrivava un appello alla pace, no?
Certo. È fondamentale, sembra essere ripetitivi, ma è importante ricordarlo ogni minuto che la pace è l'unica via verso una convivenza positiva per tutti, insomma.
Assolutamente. Noi andiamo avanti con la musica.
Sì, perché tra poco, ormai siamo a pochi minuti dal momento di Radio Visione, ospiteremo il responsabile del programma in lingua portoghese, Silvonei Proz, e intanto lo accogliamo con un brano, anche questo storico.
Eh sì, Georgia on my mind, e lui è Ray Charles.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you.
comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind, Lord.
Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
E alle 9:28, questa è sempre Radio Vaticana con voi, è il momento in cui potete anche vederci, attraverso la piattaforma Facebook. Il sottoscritto Giancarlo Lavella, Stefania Ferretti, ed il nostro ospite di oggi, il responsabile dei programmi in lingua portoghese della Radio Vaticana, Silvonei Proz. Un cognome quasi tedesco, Silvonei.
È un tedesco.
Ah sì?
Quasi no. Buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno a tutti i nostri amici.
Silvonei, la tua telecamera è quella. Vuoi dare il buona Pasqua ai nostri ascoltatori?
Feliz Pasqua, intanto.
In lingua, nella tua lingua.
Feliz Pasqua, no? Cristo risuscitò.
E allora,
gioia essere con voi.
Grazie, grazie a te per
ma non ho visto, guarda, dirò a voi, non ho visto loro questi giorni in corridoio, no? Che, dove eravate?
Abbiamo preso qualche giorno,
giorno,
no?
Qualche giorno? Più di uno?
Più di uno.
Vabbè, erano due, erano tre.
Tre.
Ma raccontaci la Pasqua in Brasile e nei paesi principali in cui si parla la lingua portoghese, quindi la Pasqua dei vostri ascoltatori.
Vedi, noi in Brasile abbiamo una Pasqua totalmente diversa di qua, in senso di che siamo in piena estate. Perciò, certo. Volendo o non volendo, anche se la Chiesa sempre aiuta in questo periodo, cioè, Pasqua non è vacanze, è il momento più importante dell'anno per noi credenti, cioè, vivere la Settimana Santa in un aspetto molto più interiore, riflessione, il motivo della nostra fede, il mistero della nostra fede. Però c'è una grande parte che...
Dimmi una cosa, quindi questo non è la stagione di mezzo in cui più o meno le temperature sono uguali al nostro emisfero?
No, perché... ancora no.
Perché io sapevo che il nostro inverno è la vostra estate e al contrario la vostra.
Ma quest'anno
estate
abbiamo avuto
inverno.
Qualche cosa di singolare. Abbiamo avuto un fronte caldo in Brasile che è arrivato con sensazione termica a Rio de Janeiro a 62,3 Sai cosa significa questo?
Gradi?
Deserto.
Gradi Celsius?
Celsius. Però. Sensazioni termiche. Perciò c'è stato veramente, non solo Rio, è stato in tutto il Brasile. E questo periodo di Settimana Santa è il momento... Il bello, posso dire, ricordo quando ero piccolo, era il momento di andare a casa della nonna, del nonno. C'è stato sempre il momento di andare a trovare i cugini, i zii, la nonna, il nonno, e c'era la Pasqua, no? Cioè, il pranzo di Pasqua, che era qualcosa veramente che si aspettava tutto l'anno. Natale a casa di un nonno, il Pasqua a casa
Pasqua
dell'altro.
Anche a casa...
Certo, questa, almeno a casa mia avevamo questa divisione per non infierire, no, sui sentimenti dei nonni. Ma vede una cosa, è molto sentita ancora la Pasqua da noi, molto, molto, anche se dicono che siamo sempre di meno cattolici in Brasile, ma il senso della Pasqua è qualcosa che rimane nelle persone. La maggior parte dei brasiliani sono, e si dicono, cattolici praticanti, e questa è una cosa
sono
importante.
Sono quelle festività che vengono sentite anche nel mondo laico.
Esattamente.
Anche a me sono arrivati degli auguri da persone che io conosco che invece si dichiarano apertamente non credenti, no? Eppure mi sono arrivati gli auguri di buona Pasqua e io gli ho scritto: oh, vedo con piacere che ti sei convertito.
No, ma è bello, sai, vedi una cosa, anche perché anche da piccolo qui non c'è tanto questa usanza, ma da noi facevamo il luogo del coniglio. Disegnavamo, mettevamo cotone per mettere uova, del cioccolato, le cose facevamo anche alla scuola, però sempre dicendo che il coniglio non è la Pasqua, la Pasqua è un'altra cosa. Però a un bambino interessa che cosa? Cioccolato.
La cioccolata.
Allora si mischiava un po', cioè, ecco, il bambino Gesù che è cresciuto, che ha portato questo, ma cercavo di fare anche un po' di immersione, se possiamo dire, anche nel senso della Pasqua. E il coniglio ancora è importante a causa dei cioccolati. Finisce il cioccolato, ritorna il Gesù, che è il mistero della nostra fede.
E quali altre usanze ricordi di quando eri piccolo e che ancora invece sono ancora in uso, in atto?
Guarda, la mia famiglia è una famiglia abbastanza multietnica, in senso di dire che noi abbiamo i cognomi Blaun, Biegai, Protz e Primak. Perciò abbiamo Austria, abbiamo Germania, abbiamo Ucraina, abbiamo Polonia. Ok. E l'ado ucraniano nostro era molto forte, perché nella veglia si fa la benedizione dei alimenti per il giorno dopo di Pasqua. Certo. E io mi ricordo che noi andavamo sempre a casa dei nonni. Non si faceva niente prima di mangiare gli alimenti che sono stati benedetti nella veglia, no? Uova, salsicce, cioè tutto quello che era prosciutto, cioè tutto quello che era fatto da mano anche dai miei nonni.
No? Doveva essere benedetto.
Doveva essere, per mangiare nel giorno di Pasqua non si faceva niente senza mangiare.
Che è una tradizione che ancora c'è nella Chiesa Ortodossa.
Sì, assolutamente. Cioè, noi avevamo anche questo dentro casa nostra, questa tradizione. Parlavo con mio papà il giorno di Pasqua.
Fammi fare un appello ai nostri ascoltatori. Ci raccontate, ecco, le vostre tradizioni pasquali, perché poi la provincia, ma poi ci ascoltate anche da fuori dell'Italia, è ricca di queste tradizioni diverse, no?
Assolutamente.
Stavi dicendo di tuo
papà? Parlavo con
mio
papà, ho detto: papà, buongiorno, come va? Ma guarda, adesso non posso parlare con te perché sto mangiando. Ha detto: papà, ma a quest'ora sta mangiando? Sì, sì. E mi hanno portato, perché mio papà quasi non esce più di casa, mi hanno portato adesso la mia colazione. No? E mi spiegavo, ha detto: ma chi ha fatto? Ah no, il vicino di casa. Ha detto: ma hai un vicino di casa ucraniano? Sì. Io non sapevo, vede, si parlano sempre, ma non sapevo che lui aveva anche questa tradizione. Sono andato alla veglia nella chiesa ucraniana, cioè nella mia città, e ha portato anche per mio papà. Cioè era molto gioioso, era allegre. E dopo che cosa fai? Dopo il pranzo. no? Il pranzo, che è un pranzo molto caratteristico, non è che ci sono tante cose, ma il maialino, cioè l'arrosto, è una cosa che si fa sempre, no? Dipende dalla casa, si fa la pasta, perché la pasta in Brasile è la domenica, no? Il momento della pasta, non è tutti i giorni, ma tutti i giorni è riso e fagioli, questo è il mangiare. E la domenica c'è la pasta. Nel mio tempo la mia nonna che faceva la pasta, e faceva la pasta 2 o 3 giorni prima per riposare sotto un panno bianco, tutte quelle cose che le nonne nostre facevano una volta, lei faceva quelle, perché la Pasqua doveva essere un momento singolare, sempre è stato un momento singolare. Una cosa interessante, diversa, che mi ha scioccato quando sono arrivato in Italia, il Venerdì Santo. Da noi il Venerdì Santo è un giorno grandissimo.
Di digiuno?
Di tutto. Da casa mia non si lavava nemmeno i piatti, perché è il giorno che deve andare in adorazione a Gesù, che dà la vita. Se va in chiesa e niente. Fino ad oggi il pranzo è sardigna, cipolla e pane. Questo è il pranzo di casa mia fino ad oggi. Perché è il momento che non si può avere un altro sguardo se non nel crocifisso.
Il sardine e il pesce.
Pesce, piccolino quelli, il sardine.
Cipolla e pane.
E pane, questo.
E acqua, vabbè.
E acqua, naturalmente. Niente, non si puliva nemmeno la casa. Mia madre, mia nonna abitava con noi, ma nemmeno pensare. Era talmente importante. Perciò quando sono arrivato qua, ho visto tutto aperto, le banche aperte, ho detto, mazza. Che cosa? No? Da noi no, è tutto assolutamente chiuso. Cioè, si vive un'altra dimensione, sì. Si vive un'altra. Dopo lunedì, che qua è festivo, da noi si lavora normalmente.
Quindi.
Perciò non ci abbiamo il lunedì dell'angelo.
Senti, ma dall'altra parte del mondo, perché il Brasile, ma anche negli altri paesi che vi ascoltano in lingua portoghese, come si sta vivendo, come è stata vissuta questa Pasqua? Con queste due guerre, ma anche di tanti altri conflitti che ci sono nel mondo, alcuni anche in America del Sud.
Guarda, credo che il Papa ha dato il tono quest'anno un'altra volta, perché ha fatto un po' il riassunto della tristezza e della sfiducia nell'essere, che dice vogliamo la pace, facciamo esattamente tutto al contrario. Io non vedo nel mondo in questo momento un'altra persona, oltre al Santo Padre, di chiedere la pace. Tutti dicono vogliamo la pace, ma c'è sempre un ma. E nessuno si siede. Quando il Papa dice dobbiamo sedersi, dobbiamo dialogare, cioè sembra che è una resa. No, è esattamente il contrario. È valorizzare veramente il senso della pace. Per noi la pace ha un nome, ha un senso, ha una storia. E dimentichiamo noi di questo. E quello che sta succedendo adesso, anche nelle altre, il Papa ha parlato, ha fatto un po' la radiografia di quello che succede nel mondo, parliamo dell'Haiti, vedevo dei documentari questi giorni, è assurdo quello che sta succedendo e nessuno fa assolutamente niente, ma niente di niente. Guardano e fanno le foto. Questo è quello che succede oggi in Haiti, questo è quello che fa oggi la comunità internazionale.
Diamo spazio ai nostri ascoltatori, sì. Perché Angela Maria, o Maria Angela, si firma Angela Maria, quindi capisco molto bene quanto sta dicendo il vostro ospite, Silvonei Proz, perché anche nella mia casa, credo che scriva dall'Abruzzo, quindi è una mia conterranea, dal Giovedì Santo fino alla Domenica di Pasqua, ogni giorno era dedicato ad una. Quindi immagino la visita, quelli che vengono detti i sepolcri, sì. Ma non sono poi i sepolcri, perché è la messa in cena Domini e la preparazione dell'altare, no? Quindi la visita in almeno un numero dispari di chiese, forse in onore dei 33 anni di Cristo, questo non ho mai capito. Il Sabato Santo, l'attesa, con le varie processioni, e la Domenica, insomma, la Resurrezione. Quindi, come vedi, la provincia è ancora legata, forse la grande città che è dispersiva.
Sì, sicuramente, Stefania. Sicuramente. Anch'io ricordo questa storia dei sepolcri, che bisognava fare un numero, ero piccola, andavo a scuola dalle suore e mi davano queste indicazioni.
Quindi non uno, ma tre,
esatto,
o cinque o sette.
Sempre il numero dispari.
La famosa visita alle sette chiese, che sì, qua a Roma noi abbiamo, no? Abbiamo pure una strada che si chiama
Via delle Sette Chiese.
Cioè, vede, la cosa interessante della Pasqua, no? È che, va bene, noi tante volte dimentichiamo il senso profondo, no? Della Pasqua e della Settimana Santa, del motivo di che ogni anno ricordiamo questo. Ma è un ricordo che deve essere indelebile, che deve rimanere 365 giorni, non è una settimana, è l'apice della liturgia, di tutta la nostra strada preceduta della Quaresima, che è un momento di conversione. Cioè, non è semplicemente togliere un pezzo di pane o un bicchiere di birra, un bicchiere di whisky, sto facendo anche io la Quaresima, ma è il senso che dai a questo, no? Che cosa vale nella tua vita togliere, senza dire, un bicchiere di birra, un bicchiere di vino in più? Cioè, perché faccio questo? Perché tutti fanno o perché sento che questo veramente è qualcosa che mi pesa?
Certo.
E non che avanza, no? Due bicchieri di vino, ah no, allora voglio bere soltanto uno. Non è che mi avanza un bicchiere, è che mi pesa non bere un bicchiere in più. Cioè, c'è tutta una visione nostra che possiamo fare. E questo è importante, ma non è importante solo durante il Quaresimo, durante la Settimana Santa. È quello che dovevamo fare ogni santo giorno, cioè guardando la realtà che ci circonda. E questo è quello che viene anche della passione di Gesù, no? Meditiamo la passione guardando a che cosa, no? La sofferenza dell'uomo. Oggi quando stavo venendo a casa, pensavo da casa alla radio, pensavo esattamente, ma noi abbiamo un Dio pazzo veramente, ma è pazzo di amore, perché dà il suo figlio per le sue creature, cioè, vuole che noi possiamo entrare nel suo paradiso, e dà il figlio come strada, cammino, verità e vita, per arrivare a questo. Ho detto, mio Dio, no? Chi fa questo? Chi fa questo? È uno che è pazzo di amore, no? Qualcuno aveva detto, credo, non mi ricordo chi ha detto, che Dio è imperfetto, non sa non amare.
Diamo ancora spazio alla nostra ascoltatrice. Prima di salutarci, Silvonei Prozzi, è sempre bello incontrarti, anche quando poi parliamo dei campionati del mondo in calcio.
Sì,
poi, ma quello poi
ma lì andiamo lontano.
C'è Filomena che ci scrive che, appunto, vedi che cosa hai scatenato con la tua esperienza pasquale. Filomena dice che, appunto, la visita ai sepolcri nelle chiese, in ogni angolo di strada, in più prima della celebrazione della messa in Cena Domini, poi si benedicono i cesti portati in chiesa dai bambini con tutte le cose che verranno condivise nel pranzo di Pasqua. Insomma, c'è una usanza simile anche qui.
C'è un collegamento importante.
Sì, Filomena, di chilometri di distanza.
Filomena ci scrive dalla Puglia e quindi, ecco, la provincia insegna molto. Grazie.
Grazie
a voi. Grazie. Ancora buona Pasqua.
Terminiamo. Grazie, buona Pasqua a te e ai vostri ascoltatori, a tutta la tua redazione numerosa.
Grazie, Miss. Grazie.
Grazie.
E noi stiamo lavorando ancora.
Perciò
non si ferma.
Noi
no.
Torniamo in vacanza allora tra un po'.
Allora va bene.
Se voi lavorate, noi.
Noi lavoriamo e pensiamo a voi.
Termina
ci
qui.
Ci saluti questo... ancora in portoghese, che è così bello.
Certo. Con allegria incommensurabile.
No, guarda i nostri ascoltatori.
Felice Santa Pasqua a tutti voi.
Grazie
a voi. Lei.
Termina qui il nostro spazio in radiovisione sulla piattaforma Facebook. Siamo riusciti a realizzarla. Grazie anche a Bruno Orti e Vittorio Rossi che hanno permesso, ecco, la messa in onda video, oltre ad Alberto Giovannetti e Damiano Caprio. Noi proseguiamo però con la trasmissione in radio.
Cerca di guai, donne o te.
Allora, alle 9:47 minuti, tra poco lo spazio dedicato ai nostri amici musicali, musicofili, come li chiamiamo?
No, come li possiamo musicanti? Chiamare? Melomani. Che non è una malattia.
No.
Per fortuna.
Per fortuna no.
È una cosa bellissima.
Ma in qualche caso sì, lo diventa, però.
Si può esserlo.
Oggi chi c'è? Pierluigi Morelli.
Stavo pensando anche a chi non c'è, che tu invece hai evocato. Hai salutato qualcuno che non c'è.
Sì, mi scuso con Vittorio Rossi, anzi, è sempre un piacere salutarlo, ma Vittorio è in pensione da un paio di giorni e quindi il gruppo MCR ora è nelle mani di Leopoldo. Quindi comunque il saluto a Vittorio Rossi non deve mai mancare. Pierluigi Morelli.
Allora, di cosa ci parli, Pierluigi?
Allora, visto che durante la Settimana Santa, per ovvi motivi, abbiamo saltato alcune dei nostri appuntamenti la mattina, volevo parlare un pochino delle musiche per la Settimana Santa, delle musiche per la Pasqua e per la Settimana Santa, perché ci sono nella liturgia musicale, chiamiamola così, dei brani che possono essere eseguiti esclusivamente in questo periodo liturgico dell'anno e ai quali, come vedremo anche in un caso adesso all'inizio, sono legati anche alcuni aneddoti. E cominceremo con uno dei brani più famosi per la Settimana Santa, che è il Miserere, il testo del Miserere, un testo penitenziale, in una delle versioni, molte versioni, sono moltissimi gli autori che l'hanno fatto, che l'hanno scritto. Questa è una delle versioni, sicuramente forse la più famosa, che è quella di Gregorio Allegri, compositore oscuro del 600 romano, che però scrisse questo brano per la Cappella Sistina, quindi è stato un brano proprio commissionato appositamente, che doveva prendere poi, tra l'altro, il posto di un altro Miserere che erano anni che veniva fatto lì. Le musiche non venivano eseguite per sempre, ma avevano una scadenza, un po' come il latte. Quindi, dopo un tot periodo di anni, venivano commissionati ad altri autori altre musiche. Questo brano è legato anche a un aneddoto abbastanza curioso, legato a Wolfgang Amadeus Mozart, perché Mozart, bambino, venne a Roma, almeno questo è quello che narra la leggenda, venne a Roma con il padre proprio durante le celebrazioni della Settimana Santa, entrò in San Pietro e ascoltò la Cappella Sistina che cantava questo brano che, ricordiamolo, era proibito assolutamente divulgare, quindi poteva cantarlo solo la Cappella Sistina, non esistevano partiture in giro di questo brano. Dice la leggenda, adesso bisogna vedere quanto c'è di vero, ma comunque che Mozart bambino abbia ascoltato questo brano, sia ritornato nell'albergo dove alloggiava con il padre e l'abbia riscritto tutto quanto a memoria.
Da genio qual era.
Sì. Quindi magari ecco, ascoltiamo l'inizio. Sentiamo. Di questo brano.
Luigi Morelli, lo sai che la tua musica, la musica della Settimana Santa, ha scatenato i nostri ascoltatori, perché addirittura Teodoro dalla Spagna ci scrive Spagna, Settimana Santa è periodo di processioni. Certo. Buona Pasqua, le celebrazioni dell'incontro tra Madonna e Gesù risorto. Nelle piazze e nelle città è una tradizione molto bella e che noi viviamo anche con queste musiche.
Certo, sì, beh, anche qui in Italia poi tutto sommato, perché nel sud Italia lo sappiamo bene,
lo dicevamo
sono,
prima
sì, ci sono moltissime, durante la Settimana Santa ci sono moltissime celebrazioni anche estremamente belle dal punto di vista proprio scenografico, diciamo così, e alcune di queste hanno anche ci sono confraternite che portano avanti addirittura brani musicali che hanno soltanto loro, una cosa abbastanza particolare, e si tramandano praticamente spesso solo oralmente da secoli addirittura. Quindi queste sono tradizioni che speriamo che vengano portate avanti. Per fortuna ancora c'è qualcuno che se ne occupa.
In particolare voi curate per la Radio Vaticana tutta la programmazione della Settimana Santa.
Sì,
no?
certo.
Anche se, voglio dire, più concentrata sul Venerdì Santo.
Ma non solo, perché sì, Venerdì Santo sicuramente, perché ricordiamolo poi tra l'altro per gli radioascoltatori, Venerdì Santo è una giornata molto particolare, perché l'unico tipo di musica che può essere eseguito o ascoltato è vocale, perché la Chiesa Cattolica non ammette gli strumenti il giorno del Venerdì Santo, il giorno della morte di Gesù.
Quindi cori a cappella.
Quindi tutto quanto a cappella, non strumentale. Gli strumenti ricominciano a suonare dopo la risurrezione di Gesù, quindi dalla domenica, dalla messa di mezzanotte, dopo la messa di mezzanotte.
Quindi in questa ottava di Pasqua diamo adito a tutta la produzione strumentale.
Sì. Adesso possiamo anche tirarla fuori la produzione sì. Strumentale sicuramente. E un altro brano abbastanza, poi soprattutto molto gettonato dai cori parrocchiali, dai cori amatoriali, diciamo così, chiamiamoli così, è un brano di Perosi, il Pangelingua, il Tantum Ergo, utilizza tutti e due i testi, il brano, che viene in genere eseguito durante il Giovedì Santo. È un canto processionale che devo dire è una delle opere più comuni di Perosi, quelle più eseguite dal punto di vista appunto dei cori amatoriali, perché è un brano molto semplice e comunque abbastanza d'impatto. Magari adesso lo ascoltiamo,
sentiamo,
nella esecuzione poi tra l'altro della Cappella Sistina.
Sentiamo. Siamo in pieno clima pasquale.
Beh sì, questo poi si capisce anche perché è diventato famoso questo brano, perché comunque è una struttura che è molto molto simile a quella del corale protestante, quindi le voci che viaggiano tutte quante in maniera parallela, diciamo così. Quindi è anche semplice da imparare, anche per un coro amatoriale.
Ci sono pochi controcanti e quindi diciamo la partitura è molto semplice.
Sì, abbastanza semplice, quindi, però appunto è un brano sempre molto d'impatto, quindi molto orecchiabile, molto d'impatto. E i brani poi chiaramente per la Pasqua fino al momento della risurrezione sono moltissimi.
Diciamo, Luigi, stiamo per salutarci,
sì,
ecco, ci hai preparato
un ultimo brano che è un Surrexit Christus attribuito a uno dei maggiori compositori della scuola napoletana, che è Giovanni Battista Pergolesi.
E quindi allora, chiaramente prima di ascoltarlo, i nostri saluti, grazie a te innanzitutto.
Grazie a te.
E ancora auguri di buona Pasqua.
Auguri a voi.
Stefania, chi dobbiamo salutare? Beh, la nostra regia.
La nostra regia, quelli che ci sono ancora.
Che ci sono ancora, che non sono scappati.
Che non sono scappati. E salutiamo e ringraziamo da subito Alberto Giovannetti e Damiano Di Caprio, anche Bruno Totti.
Damiano Caprio, se no si monta la testa,
sì,
se lo chiami
lo
Di Caprio.
Lo vedo e penso all'attore.
Se lo chiami Di Caprio si monta la testa e già pensa al premio Oscar.
Esatto. E Bruno Orti.
Ma innanzitutto poi i nostri ascoltatori. Grazie ancora a tutti e gli auguri di buona Pasqua. Pierluigi Morelli, il brano con cui ci salutiamo.
Quindi un Surrexit Christus di Pergolesi.
Grazie.